Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 15 novembre 2022. Come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Un rapido sguardo alle prime pagine ci permette di inquadrare subito i principali temi del giorno. In grande risalto la politica estera con l'incontro tra il presidente americano Joe Biden e il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi. Il Corriere della Sera apre proprio con una foto in taglio centrale, Biden Xi intesa a metà. E nel taglio alto l'altro evento di politica estera centrale nella giornata di ieri, la telefonata avvenuta nelle prime ore del mattino tra Sergio Mattarella e Emmanuel Macron, che ha riavviato i ponti e un dialogo intorno alla questione appunto dei rapporti bilaterali tra Italia e Francia. La telefonata tra Mattarella e Macron, collaborazione per fermare le tensioni. E ancora La Repubblica, potere ai prefetti, fermare le ONG, questa è la linea del governo, cambia il decreto sicurezza, evitare le procure, colloquio telefonico Mattarella-Macron, ma l'Eliseo aspetta un segnale di apertura da Palazzo Chigi. E appunto la foto sempre tra Biden e Xi, G20, disgelo Biden-Xi, Ucraina no all'atomica. E ancora la stampa, Xi Biden, il disgelo libero, altro che accoglienti, la Francia si fa pagare per fermare i migranti. E ancora il giornale, Mattarella, telefono amico, nodo migranti, il Fatto Quotidiano, Biden, Xi e Putin trattano, l'UE litiga. La Verità, danni al cuore dopo il vaccino Pfizer e Moderna, ora indagano. E Francia, Mattarella prova a commissariare la Meloni. Il Tempo, Italia porto d'Europa, emergenza migranti, il Messaggero, Italia Francia torna il dialogo. E ancora domani l'abuso di medici a gettone mette a rischio la sanità pubblica. Il Sole 24 Ore, pensione a 62 anni con quota 61. E il Mattino, dialogo Mattarella Macron. E ancora il Manifesto incarna e inquadra l'incontro tra Biden e Xi della giornata di ieri con una foto e il titolo La pace fredda. E il Dubbio, migranti, il Colle scende in campo per mediare con Macron, il resto del Carlino, benefit in busta paga, chi ci guadagna. Il Foglio, che titola appunto con un trittico di articoli, guerra e pace, le dittature sono circondate. E ancora andiamo a vedere Avvenire, ricucitura con Parigi e guerra ai umanitari, i due titoli invece di politica estera relativa ai conflitti, possibile svolta dal disgelo tra Xi e Biden. E sulla destra Kherson Zelensky vede la pace più vicina. La notizia, mentre si crea un caso su Crimi e Taverna, i gruppi parlamentari Fratelli d'Italia fanno incetta di milioni. Questo è appunto il titolo della notizia giornale. Le mani sulla mafia sui fondi UE per terreni agricoli, mentre Piantedosi dorme sui clan di Anzio e Nettuno. Bene, questi i titoli delle prime pagine. Come avete visto c'è una forte connotazione intorno ai temi di politica estera che animano il dibattito ovviamente di questi giorni, ma è molto interessante notare come ora, dopo la non sconfitta delle elezioni di medio termine da parte dei repubblicani nei confronti di Biden, si sia riaperto un fronte di dialogo anche e soprattutto con la Cina, nel tentativo di isolare anche la Russia di Vladimir Putin da una partnership ormai imbarazzante per Xi. Sono ancora i nodi che rimangono appesi tra i due, ma possiamo dire che la tattica sull'Ucraina e questa nuova politica estera internazionale degli Stati Uniti, che ha smesso in qualche modo di essere polizia globale, si è trasformata in polizia sostanziale, ovvero di vigilanza sul terreno dei diritti umani, sullo Stato di diritto, abbia in qualche modo creato il vero argine, diciamo, alle autocrazie, agli autocrati, e stia cercando di ristabilire un terreno di pari opportunità per i movimenti democratici sparsi per il mondo. Ma in tutta questa lettura si difetta molto il punto di vista e il sentire delle società civili e soprattutto di quello che accade ad esempio in Italia. Secondo me oggi, in termini magistrali, sintetizza la tendenza del fronte occidentale Angelo Panebianco su Il Corriere della Sera. Fronte occidentale in cerca di eroi sbagliati. Panebianco scrive: "Non è ancora finita, i colpi di coda potrebbero essere terribili, ma al momento Davide, come l'abbandono russo di Kherson testimonia, sta sconfiggendo Golia, grazie alla volontà degli ucraini di difendersi al sostegno occidentale, un sostegno che dalle nostre parti in tanti, senza riuscire almeno fino ad ora nel loro intento, avrebbero voluto far cessare. Anche questa guerra, come tante altre vicende, testimonia del fatto che le società occidentali si trovano in una condizione paradossale: da un lato valorizzano al massimo l'importanza e la dignità delle persone, garantendo loro una vasta panoplia di diritti individuali, dall'altro lato sono anche società in cui vengono elaborate e ampiamente diffuse concezioni della vita associata e della storia umana che tolgono valore ai singoli e alle persone in carne e ossa, con la conseguenza di negare o dimenticare proprio le ragioni che rendono possibile qui da noi l'esistenza di quei diritti individuali. Nelle versioni apparentemente più sofisticate si tratta di concezioni per le quali contano solo le strutture sociali, economiche e via dicendo, che avvolgono gli individui, li plasmano e di fatto li svuotano di ogni volontà propria. Nelle versioni più rozze, quegli individui sono pupazzi, burattini", scrive Panebianco, "pulci ammaestrate nelle mani dei poteri forti, anzi fortissimi, le grandi potenze, la NATO, le multinazionali, il mostro denominato capitale finanziario, eccetera, eccetera". Non si tratta, si badi, di concezioni che restano chiuse in circoli intellettuali ristretti, no, inondano la comunicazione pubblica, arrivano ovunque, in tanti che pensano che nella guerra in Ucraina l'unica cosa che conti davvero sia il braccio di ferro tra la NATO e Putin, lo vogliono o no, considerano irrilevanti le idee e le volontà delle persone comuni, le trattano per l'appunto come burattini. Naturalmente l'inconsistenza di queste posizioni è dimostrata dal fatto che mai i loro sostenitori si sognerebbero di pensare a se stessi in quei termini, i burattini sono soltanto gli altri. Queste concezioni hanno pesato sul modo in cui una parte dell'Europa minoritaria, ma tutt'altro che rilevante e comunque assai visibile e vociante, è stata presente nella comunicazione pubblica fin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina e conterranno forse ancora di più nella prossima fase del conflitto. Le armi dei paesi occidentali non sarebbero servite a nulla se gli ucraini, le persone comuni, non avessero deciso di resistere, di difendere se stesse, i propri cari, la propria libertà, il proprio paese. Hanno trovato, come a volte fortuitamente accade nella storia, un leader e il suo entourage all'altezza della sfida, ma Zelensky non avrebbe potuto fare nulla se gli ucraini non avessero scelto di seguirlo in una resistenza che all'inizio sembrava impossibile. Una volontà di resistenza a cui si contrapponeva, dato che le persone per l'appunto non sono semplici pedine nelle mani dei potenti, l'assenza di una motivazione dei soldati russi ai quali risultava incomprensibile perché fossero lì ad uccidere e a morire. Come ai tempi dell'intervento americano in Vietnam, ricorda Panebianco, dell'invasione russa dell'Afghanistan, a fare la vera differenza non sono gli aiuti esterni, ci sono sempre stati, ma la forza o la debolezza delle motivazioni e delle convinzioni dei combattenti, da una parte e dall'altra, nonché dei gruppi umani coinvolti. Ciò spiega perché talvolta Davide riesca a sconfiggere Golia. Però questo non è solo una riflessione sul passato, riguarda anche il presente e il futuro. Tra poco diventeranno sempre più insistenti in Europa le voci di coloro che accuseranno Zelensky di essere ingordo e arrogante, di volere troppo, il ritorno ai confini di prima dell'invasione della Crimea. È evidente che la comunità internazionale deve fare tutto il possibile per evitare che la guerra in Ucraina si passi a una conflagrazione generale, un rischio dovuto al fatto che gli autocrati non possono accettare facilmente le sconfitte in guerra, perderebbero prima o poi il potere, il che spesso significa in quel tipo di regimi perdere anche la vita. La stessa sorte toccherebbe ai fedelissimi delle autocrati, ma è altrettanto evidente, dovrebbe esserlo, che Zelensky non è solo, deve rispondere a un popolo che è passato attraverso una prova terribile in cui lutti e sofferenze non possono essere cancellate con un colpo di spugna. Altro che scurdammo ciò passato, dice Panebianco. L'odio per l'invasore non si placherà, come non si placherebbe quello di chiunque altro avesse vissuto una vicenda simile. Fosse, pure certo, un tipo di pacifista nostrano. Se mai si arriverà ai negoziati, si tratterà di trovare un difficile equilibrio, l'esigenza di garantire la pace in Europa e quella di non negare i diritti di un popolo ferocemente aggredito. Un effetto collaterale di questa guerra, se davvero alla fine la Federazione Russa risulterà sconfitta, sarà plausibilmente la fine delle estese simpatie di cui ha goduto in Europa Putin, l'uomo forte, quello capace di tenere testa agli americani. L'insuccesso distrugge la popolarità, naturalmente resti o meno Putin al potere, poiché è poco probabile che la Russia diventi una democrazia, la sua pericolosità per l'Occidente e specificatamente per l'Europa non diminuirà, ma perlomeno il principale eroe e campione dell'antioccidentalismo, agli occhi degli antioccidentali, nostrani, perderà capacità di attrazione. Certamente al suo posto verranno individuati prima o poi nuovi eroi, i dirigenti cinesi, dalla Cina verrà certamente una sfida assai pericolosa e insidiosa per le società occidentali, ma non è probabile che Xi Jinping finisca per godere in Europa della stessa popolarità di cui ha goduto Putin. Il salto culturale è troppo forte, però i nemici non strani, dice Pane Bianco, delle società occidentali possono tranquillizzarsi, non resteranno a lungo a corto di eroi. Verrà certamente fuori da qualche parte prima o poi un nuovo campione dell'antioccidentalismo, anche lui teso a dimostrare che siamo tutti pupazzi, tranne lui e quelli che credono alla sua causa, alla mercé di forze diaboliche. Magari in seguito un imprenditore chiuderà il business e, come è accaduto con Che Guevara, si metterà a produrre magliette con l'effigie dell'eroe. Alcuni di coloro che le indosseranno penseranno di fare un gesto di ribellione nei confronti della società aperta occidentale, invece contribuiranno a rinnovarne i fasti. Un editoriale da applausi, quello di Angelo Panebianco questa mattina sul Corriere della Sera. Io, come sapete, sono di solito parco di complimenti agli autori, ma in questo caso culturalmente potete anche voi intendere che ha centrato esattamente il grande tema che si cela dietro a questi tempi mutevoli che abbiamo osservato dal nostro osservatorio, scusate il gioco di parole, certamente non autorevolissimo, ma continuo e costante. Ecco, l'altro punto in tutto quanto questo si inserisce molto bene una tendenza, ovvero la tendenza, possiamo dire, a mascherare l'incapacità personale per l'interesse generale e, quando si tratta di stati o di paesi, per l'interesse nazionale. Era capitato nell'arco della nostra storia recente all'interno del governo Conte 1, con Giuseppe Conte e Matteo Salvini, che sembravano dover fare fuoco e fiamme contro l'Unione Europea, contro la Francia, contro tutti coloro che si opponessero a una visione populista e sovranista della cosa pubblica. Ma in fin dei conti il fallimento delle classi dirigenti si comprende e si capisce proprio nel momento in cui alzano i toni e cercano di fare delle battaglie fuori dal tempo e dallo spazio. Il primo fallimento, appunto, di Giorgia Meloni è stato proprio la linea di tensione con Emmanuel Macron e con l'Eliseo. Non peraltro perché ogni guerra diplomatica costa. In questa, diciamo, grande riffa che è la politica estera italiana, sinceramente il prezzo da pagare non l'abbiamo ancora compreso. E Stefano Folli sulla Repubblica ci racconta tuttavia la mediazione del Quirinale in questo senso. Perché ieri Sergio Mattarella, come abbiamo detto dai titoli, abbiamo visto dai titoli, ha chiamato Emmanuel Macron. Andiamo subito a leggere Folli, che nel suo punto titola La mediazione del Quirinale. La mediazione del Quirinale con Parigi sulla crisi dei migranti è avvenuta solo sulla base di un'intesa col governo Meloni. Non ci sarebbe quasi bisogno di sottolinearlo, se si considera che il Presidente della Repubblica, secondo la Costituzione, non può prendere iniziative all'insaputa del Premier incaricato, addirittura contro la volontà di questi. Da una tale ovvia considerazione derivano alcune conseguenze. La prima, Mattarella non ha certo delegittimato l'esecutivo in carica, al contrario, ha colto nella posizione italiana alcuni punti di verità. In concreto, ha poco senso accapigliarsi sull'Ocean Viking e sulle altre navi in cerca di approdo, quando è evidente che è urgente ripensare l'intero sistema degli sbarchi nel Mediterraneo. Per cui, secondo punto, i soccorsi in mare devono essere garantiti sempre per ragioni umanitarie che è impossibile non vedere, ma sarebbe segno di autolesionismo chiudere gli occhi di fronte alla realtà. L'Europa esiste se si dimostra capace di definire una linea comune volta ad affrontare il tema delle migrazioni, il che significa definire le questioni che riguardano i singoli stati e le altre, quelle che coinvolgono la responsabilità dell'Unione nel suo complesso. E in prospettiva vuol dire fissare anche dei criteri comuni riguardo ai porti di partenza, il che, terzo punto, equivale a tracciare una politica verso i paesi del Nord Africa con riferimento ai turpi commerci che vi si svolgono ai danni delle decine di migliaia di esseri umani. È ovvio, scrive Folli, che la telefonata tra Macron e Mattarella ha raffrontato, né poteva farlo, il complesso dei problemi che hanno determinato la frattura tra Roma e Parigi. Tuttavia, essa è utile per l'essenziale, cioè per evitare che il solco si trasformi in una lacerazione irrimediabile. In quel caso, a pagare il prezzo sarebbe in primo luogo il nostro governo nazionale sovranista, che non è in Europa in grado di supportare un isolamento, appunto, dalla propria parte, come Malta, Cipro e la Grecia, e contro le cancellerie che contano, si pensi al patto di stabilità e ai fondi del PNRR. Peraltro, nemmeno Parigi, scrive descrive folli per certi aspetti, soprattutto Parigi, può immaginare di uscire indenne da uno scontro con un paese fondatore nella comunità europea, quella l'Italia. Questa non è la riedizione della vicenda tragicomica dei gilet gialli, ricordate l'improvvida iniziativa del 2019 del Di Maio Primaniera a cui Mattarella pose rimedio, bensì una questione più seria, proprio perché non tutti i torti sono da una parte e non tutte le ragioni dall'altra. E perché è coinvolto un governo appena insediatosi, forte di un notevole sostegno elettorale, mentre il presidente francese si preoccupa, come un suo diritto, che il sovranismo italiano faccia da ricostituente all'analoga attitudine dell'estrema destra francese. Mattarella non ha messo sotto tutela il governo Meloni, né potrebbe farlo senza aprire una crisi istituzionale, si è limitato a svelenire il rapporto con Parigi, il che, nell'interesse della premier che in queste ore si trova a Bali, è pressoché cruciale. Nei prossimi vertici europei, che si annunciano centrali, si vedrà se l'intervento del Quirinale avrà ottenuto il suo scopo. Per Giorgia Meloni risolvere questa crisi dovuta all'inesperienza equivale a una prova di maturità nel rapporto con l'Europa, ma è anche di interesse di Parigi trovare una via d'uscita quanto prima. Questo è il primo cortocircuito da superare. Ce n'è un secondo, riguarda la relazione tra Fratelli d'Italia e la Lega. È abbastanza evidente che la Premier subisce la pressione di Salvini, il quale pensa di trarre vantaggio da una tensione continua in cui indebolirsi sarebbe la sua alleata rivale. Lei ha saputo mettere all'angolo il carroccio durante la campagna elettorale, ma oggi le parti rischiano di ribaltarsi e Meloni teme che di deludere la parte più oltranzista dei suoi elettori, quelli che faticano ad adattarsi al cambio di scenario, non più rumorosa forza di minoranza, bensì partito di governo con precise responsabilità. Ma il rebus dovrà essere risolto in fretta, prima che si trasformi in un piano inclinato molto molto scivoloso. Ecco, anche questa analisi di Stefano Folli pone dei, diciamo, degli stimoli, dei temi di approfondimento molto interessanti rispetto al posizionamento italiano intorno a queste vicende, ma anche il posizionamento dell'opinione pubblica, ma soprattutto evidenzia una contraddizione centrale che le forze sovraniste non potranno non cogliere, ovvero i trattati non sono irriformabili per paura della riforma dei trattati. I trattati sono irriformabili, così come le posizioni sull'immigrazione, proprio perché ci sono paesi come l'asse di Visegrad o anche i Med 5, che appunto sono Italia, Malta, Cipro e Grecia, che fondamentalmente si oppongono al meccanismo di ridistribuzione, semplicemente perché la ridistribuzione fatta in modo equo toccherebbe anche a loro e non su base volontaria. Il grande problema, evidenziato da Tajani, che partirà in missione in Africa per cercare di risolvere il problema all'origine, si chiama uno ed è equità sociale e sviluppo sostenibile. Il tema delle migrazioni si batte sul lungo periodo, soprattutto riuscendo a comprendere non solo quali sono i fenomeni intorno, il che li sappiamo, ma iniziando a mettere delle soluzioni su quei territori. Ad esempio, la crisi climatica sta determinando i nuovi profughi, i nuovi migranti, che sono i migranti e i profughi del clima. Su questo oggi non troverete nessuna riga sui giornali italiani, proprio perché, ancora una volta, la nostra opinione pubblica si concentra sempre sull'effetto finale e mai sulla causa primordiale. Diamo un'ultima occhiata, veramente abbiamo un minuto, sulla politica estera, perché ieri c'è stato un altro tassello importante. Ad Ankara il capo della CIA ha incontrato lo 007 dello Zar, ce lo raccontano Andrea Marinelli, Guido Olimpio sul Corriere della Sera. Colloquio in Turchia, paese che si ripropone come mediatore, Washington contatto per evitare incidenti. E in sintesi, il direttore della CIA William Burns ha incontrato ad Ankara il responsabile del servizio esterno russo Sergei Naryshkin. Le fonti statunitensi hanno dato la solita spiegazione del contatto diretto necessario per evitare incidenti e allontanare i rischi dell'apocalisse nucleare, l'alternativa al celebre telefono rosso della guerra fredda. Nel corso del meeting è stato poi affrontato il caso della giocatrice di basket Brittany Griner, condannata a 9 anni per droga, e del connazionale Paul Whelan, arrestato per spionaggio nel 2018, che ha ricevuto una sentenza a 16 anni, 2 pedini americani in mano alla Russia, possibile oggetto di scambio col trafficante d'armi Victor Butt, detenuto negli USA dal 2012. Le voci ufficiose americane hanno precisato che i due protagonisti non avrebbero toccato il tema del negoziato, ossia le prospettive per arrivare ad una svolta in grado di fermare le ostilità in Ucraina. Se lo hanno fatto, lo lasceranno dire alle indiscrezioni, parole che possono essere sempre smentite. Washington è preoccupata di non dare l'impressione di dettare condizioni a Kiev o di esercitare pressioni sull'alleato. Le medesime fonti hanno specificato infatti che il governo Zelensky era stato avvertito del contatto più lacolico al Cremlino, per il quale è tutto avvenuto su iniziativa degli Stati Uniti. L'approccio riservato non vieta di sondare il terreno, anzi probabilmente condotta anche dal consigliere per la sicurezza nazionale Jack Sullivan, reduce da colloqui con la controparte. Non diverse le comunicazioni tra i vertici militari delle due superpotenze, abbassano la temperatura ed esplorano altre vie. Per oggi è davvero tutto, grazie davvero per essere stati con noi. Quarto Potere torna domani, come sempre, alle 7:45. Che dire, buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.